Abbiamo dato uno sguardo al capitolo primo e anche noi sentiamo di prendere sul serio quella raccomandazione che il Signore, Lui stesso, rivolge a Giosuè: non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge. La bocca normalmente serve per parlare, normalmente. Ha anche altre funzioni, a dire il vero. Comunque, qui la bocca serve per leggere. Ma è una lettura che ha dunque tutte le caratteristiche di una manducazione, di una parola che proviene dal libro e che deve essere accolta come l'alimento che solitamente passa attraverso la bocca per dare forma, slancio, vigore alla vita. E Giosuè dunque senza resistenze, per quanto sia evidentemente consapevole della fragilità della condizione in cui si trova, in ascolto di quella parola che è l'alimento della vita, Giosuè assume un compito che lì per lì appare straordinariamente impegnativo. D'altra parte, l'ingresso nella terra, come vi suggerivo fin da ieri sera, è quel momento, quella componente della storia della salvezza che ti aiuta a raccogliere, interpretare, ricapitolare tutto quello che riguarda nella vocazione di ciascuno di noi, l'accesso ai dati che danno forma a quella vocazione, non soltanto un richiamo che abbiamo ricevuto, una luce che si è accesa, una sollecitazione che ci ha invitato, ma l'attuazione poi operativa di quella vocazione che in modo sintetico e anche un po' approssimativo possiamo chiamare la missione della nostra vita: entrare nella terra, abitarla. E tutto quello che nella terra poi diventerà fatica, ricerca, collaborazione, organizzazione, tutto una nuova configurazione che la presenza del popolo nella sua terra assumerà nel tempo futuro. E intanto vedete Giosuè su quella soglia. Fermiamo l'attenzione ancora su questa posizione di Giosuè, sulla soglia. Non è la prima volta che nella storia della salvezza abbiamo a che fare con personaggi che sostano anche solo temporaneamente su quella medesima soglia. I richiami adesso potrebbero portarci anche lontano. Si tratterebbe di ritornare alle vicende dei patriarchi, da Abramo che riceve per primo la promessa, Isacco il rapporto con la Giacobbe il rapporto con quella terra, e quindi dopo l'uscita dall'Egitto e la liberazione dalla schiavitù, la sosta presso il Sinai, alleanza tra il Signore e il suo popolo, e quindi il viaggio fino all'oasi di Kadesh Barnea. Ricordate l'episodio, se ne parla nel libro dei Numeri, nei capitoli 13 e 14. Quando tutto sembra predisposto per entrare nella terra, ed invece i fatti prendono tutt'altra piega. Tant'è vero che quello è il motivo per cui il popolo dovrà soggiornare ancora per 40 anni nel deserto e tutta una generazione verrà meno. E Giosuè è testimone di questa avventura che ha determinato la scomparsa della sua generazione. E il popolo non, dopo tutto quello che è avvenuto, la liberazione, l'attraversata del mare, l'alleanza sinaitica, il dono della legge, il popolo non è in grado di entrare nella terra, non è ancora in grado di discernere il valore del dono che è preparato e che è peraltro il contenuto della promessa che viene da lontano, quindi c'è stato un viaggio che ha orientato il popolo, opportunamente accompagnato, sostenuto, incoraggiato da Mosè e tutto quello che è avvenuto sappiamo per altra via, fatto sta che il popolo nel momento in cui si tratta di entrare nella terra non è pronto. E il dato determinante, come leggiamo in quelle pagine, è che subentrano paure, angosce, preoccupazioni, ma il dato determinante è proprio l'impreparazione ad accogliere ciò che gratuitamente è stato preparato dal Signore come il dono che viene da Lui. Ricordate in quell'occasione la terra è abitata da dei giganti, ci sono mostri lungo il percorso, non saremo mai in grado di... Stiamo meglio qui dove siamo giunti e sistemiamoci, aggiustiamoci e siamo già sufficientemente gratificati per come sono andate le cose senza bisogno di procedere oltre quel passaggio così drammatico nella storia del popolo di Dio si trasforma poi in una evoluzione che comporterà niente meno che la scomparsa di quella generazione. Non sono pronti. E vedete, adesso Gesù è in sosta su quella terra, e quella terra che si presenta ancora una volta come il dono che il Signore stesso ha preparato. E il passaggio determinante per entrare in quella terra non ha, adesso le pagine che leggeremo in diversi momenti assumeranno la fisionomia di narrazioni che apparentemente descrivono una conquista, apparentemente, poi in realtà leggendo con attenzione ci rendiamo conto che qui quella che noi chiamiamo conquista, che per noi è la narrazione di una conquista, in realtà è la descrizione di quello che avviene quando si aderisce a ciò che gratuitamente viene donato da Dio. È in certo modo proprio l'opposto di una conquista. Ma è anche vero che forse è la vera conquista, nel senso che è il vero modo di prendere posizione sulla scena del mondo là dove ci si introduce in una economia del gratuito, in una economia del donato, in una economia del mondo che mi è messa a disposizione come il dono che Dio stesso ha preparato nel frattempo qui, vedete, sono trascorsi addirittura secoli, da Abramo fino a Giosuè. Ed ecco, io vi suggerisco adesso, siamo in questa fase ancora introduttiva degli esercizi spirituali, ma vedete, entrare negli esercizi spirituali è un po' come entrare nella terra della promessa. Questa teologia dell'ingresso è una delle componenti fondamentali della teologia biblica, della rivelazione biblica. Teologia dell'ingresso. C'è una teologia dell'uscita, l'esodo, non c'è dubbio. Siamo abituati a ragionare in questi termini e quando si parla di esodo subito ci rendiamo conto di quello che significa. Il Papa parla di una chiesa in uscita, per dire, e subito si intende. Ma c'è una teologia dell'ingresso. E tra l'altro questo ritroviamo nel linguaggio pastorale, catechetico, liturgico della Chiesa, in tanti modi. C'è un introito, si entra, come si entra in una celebrazione. È tutta la preoccupazione di quello che è l'itinerario di una iniziazione, come si entra nella vita cristiana, come momenti solenni della vita di una comunità, come entra un parroco, come entra il vescovo nella sua chiesa, l'ingresso, ma l'ingresso nel regno. Cosa devo fare per entrare nel regno? Dicono alcuni, rivolgendosi a Gesù nei racconti evangelici. Cosa devo fare per entrare nella vita o per ereditare la vita? Verbo frequentemente usato nel linguaggio biblico, antico e Nuovo Testamento, e ereditare, lo stesso che entrare, ma vedete che allora i conti tornano, perché ereditare significa entrare in ciò che mi è messo a disposizione perché qualcuno me l'ha gratuitamente donato. Entrare nella terra, ereditare la terra nella quale il popolo entra, la terra ereditata. È una definizione che ricorre insistentemente. Ieri sera citavo la beatitudine di Gesù: beati miti perché erediteranno la terra. Fatto sta, vedete che entrare negli esercizi spirituali e l'ingresso negli esercizi spirituali può anche diventare un'impresa piuttosto impegnativa e che comporta delle soste, che comporta dei passaggi, che comporta dei chiarimenti, che comporta anche l'improvvisa percezione di non potersela mai fare. E d'altra parte vedete come se qui il nostro Giosuè e gli altri accanto a lui fossero presi da un sentimento di confusione. E comprendiamo bene come l'impresa che ormai si prospetta in maniera così determinata possa assumere l'immagine di un baratro nel quale si precipita, presi da una vertigine, adesso gli avvenimenti stanno ormai coinvolgendo Giosuè e gli altri in vista di un precipizio. Beh, non dico che adesso gli esercizi spirituali possano comportare pericoli di questo genere, nel senso di una... potremmo cadere dalle scale, non so cosa... oppure ci viene, facciamo un'indigestione, oppure non so che cosa, ma va bene, cose da ridere. Io vi suggerisco di dare uno sguardo adesso per la preghiera di questa mattina, ancora nel pomeriggio, al capitolo 2 del nostro libro. Capitolo 2, a cui adesso diamo uno sguardo insieme, io mi sbrigo abbastanza rapidamente. Resta sempre vero che è più che mai opportuno, a seconda dei casi, per come nella preghiera si muovono tanti messaggi che riceviamo, ritornare indietro. Quindi mentre andiamo avanti c'è sempre modo per riprendere la rincorsa a partire dalle tappe già affrontate, che poi per noi si riducono attualmente soltanto al capitolo primo, ma questo capitolo primo, poi vi dicevo qualche momento fa, ci rimanda indietro fino all'inizio della storia della salvezza, Abramo e gli altri dopo di lui, e poi citavo il caso di quella sosta sulla soglia della terra, quando sembra che ormai la terra sia lì e si sta bisogno di varcare una soglia ed entrare, ed invece ci vogliono 40 anni, è una generazione intera che si perde per la strada, si perde, che si consuma per la strada. È un itinerario pasquale anche quello, eh? È un itinerario di morte e di vita. Per entrare nella terra, vedete, il passaggio è un passaggio che ha già una configurazione da comprendere, da interpretare compiutamente alla luce del mistero pasquale. C'è una morte e una vita nuova, c'è un travaglio di conversione, c'è un percorso di smontaggio e rimontaggio di quelle che sono le aspettative, le pretese, le aspirazioni dell'animo umano. Ed ecco il dono rispetto a quel bagaglio di esperienze che già costituiscono un progetto per Giosuè e per gli altri. Possiamo ben comprendere questa una condizione di vita a cui tutti noi, di cui tutti noi facciamo esperienza, ma è il dono, è ciò che viene donato, è ciò che riceviamo finalmente come la terra in cui abitare, in cui vivere, in cui realizzare la vocazione ricevuta, in cui la nostra presenza trova il suo modo di inserirsi in piena continuità con la realtà del mondo, la storia dell'umanità, nel nostro piccolo dentro a un disegno immenso, unico, ricapitolativo di tutto, la terra è là dove questo passaggio implica una radicale rimessa in discussione di ogni nostro progetto, desideri, aspettative, varcare quella soglia per entrare. E non è il baratro di cui precipitiamo, è l'eredità a cui troviamo accesso perché gratuitamente questa terra è stata preparata proprio per noi, come il dono per eccellenza. Ebbene, nel capitolo 2 noi incontriamo un episodio inserito in una cornice narrativa di cui subito ci rendiamo conto, che conosciamo senza bisogno di ricorrere a arricchire il bagaglio di notizie a nostra disposizione, ma vorrei farvi notare alcuni particolari. Il capitolo 2 si apre così. In seguito, Giosuè figlio di Nun, Giosuè detto forte e coraggioso, lui che è così fragile e così tremolante. Ebbene, Giosuè, figlio di Nun, di nascosto inviò da Sittim, lì dove sono accampati, due spie, ingiungendo loro: andate, osservate il territorio e Gerico. Notate questo verbo: andate, osservate. Vedete che qui è usato il verbo vedere. Si tratta non semplicemente di esplorare, questo è un obiettivo che possiamo ben comprendere, esplorare il territorio che peraltro è sconosciuto, quindi bisogna verificare quali sono i possibili passaggi per entrare, in quale ambiente ci si inserisce, cose di questo genere. Ma di per sé qui il verbo usato, vedete, questo verbo vedere allude a uno sguardo contemplativo, già imparare a guardarla questa terra, guardarla. Le spie inviate perché guardino, ma in realtà è dalla postazione in cui Giosuè si trova, lui stesso che reduce dall'esperienza di una generazione che è venuta meno, reduce dall'esperienza di un mancato discernimento del dono ricevuto da Dio, mancato discernimento. Ed ecco, in questo sguardo contemplativo è espressa la posizione di Giosuè, che vuole condividere con le spie mandate in avanscoperta e con gli altri del popolo, questa posizione contemplativa di chi sta imparando a scrutare che caratteristiche presenti questa terra, entrare nella quale finalmente significherà rispondere a ciò che gratuitamente viene donato, che poi è il modo determinante per imparare a vivere in pienezza, a vivere in corrispondenza alla propria vocazione, a vivere nel mondo. Notate che noi facciamo gli esercizi spirituali proprio per questo. Facciamo proprio gli esercizi spirituali per accompagnare Giosuè nel suo viaggio. E quindi vedere. Fatto sta che la perlustrazione delle due spie, come voi già sapete, si svolge in questo modo. Essi entrarono in casa di una donna a Gerico, una prostituta chiamata Rahab, dove passarono la notte. Diremmo una caduta di tono. Certo, Gerico, Rahab la prostituta, dove passarono la notte. C'è qualcosa che ci sfugge comunque, e infatti il seguito del racconto ce lo spiegherà. Perché è una caduta di tono, certamente. Non dimenticate mai che poi Gesù dirà al momento opportuno che i pubblicani e le persone vi precedono, aprono la strada verso il regno. Parola di Gesù. E qui vedete i due nella casa di Rahab. Sì, ma probabilmente c'è qualcosa che ancora ci sfugge, perché probabilmente qui abbiamo a che fare con l'allusione a un nuovo criterio teologico per interpretare l'ingresso nella terra, perché entrare nella terra significa passare anche attraverso i dati di quella... contraddizione, di quella confusione, di quel disordine di cui le spie danno testimonianza, di cui la condizione umana e quella di ciascuno di noi porta con sé i segni inconfondibili. Non entrano nella terra, non entreranno coloro che sono fieri e spavaldi, conquistatori, entrano nella terra e entreranno nella terra coloro che portano con sé il segno inconfondibile di una condizione umana certamente sempre ferita da un disordine preoccupante. Ma vedete che qui, adesso, veniamo a sapere che interviene il re di Gerico, che si è reso conto di quello che sta succedendo, e si rivolge alla donna, e la donna, versetto 4, prese i due uomini e, dopo averli nascosti, rispose: «Sì, sono venuti da me quegli uomini, ma non sapevo di dove fossero. E quando stava per chiudersi la porta della città al cadere della notte, si uscirono e non so dove siano andati. Inseguiteli subito e li raggiungerete». Notate il linguaggio di Rahab, la prostituta, perché dice: «Io non conosco, sono venuti ma non conosco da dove sono venuti e non conosco dove sono andati». Rahab non conosce quegli uomini. Notate questo linguaggio paradossale. Tenete presente, questo è il linguaggio con cui la Madonna risponde all'angelo quando le annuncia la nascita del figlio. Mettere in contatto Rahab con la Madonna ci appare una bestemmia. «Non conosco uomo», così dice, è il linguaggio di Rahab. Non so da dove vengono e dove vanno, non conosco l'uomo, fa di mestiere la prostituta, non conosco l'uomo, non conosco quel mistero che è nell'uomo. Quel mistero che è parola del Signore, che chiama, che è dono con cui il Signore conferisce a ogni uomo quella identità sconosciuta, di cui Rahab è, osservatrice, contemplativa. Non conosco. Sta imbrogliando, sta tradendo il suo re, sta tradendo la sua città, mettetelo come vi pare. Non per niente poi di Rahab altrove nel Nuovo Testamento, nella lettera di Giacomo, nella lettera agli Ebrei, Rahab è valorizzata come figura esemplare di creatura credente, creatura contemplativa. Quello che non conosco è esattamente quel che Dio dice di ogni uomo. E io sono spettatore di questa rivelazione, rivelazione che riguarda i due, che riguarda in realtà il popolo nella sua interezza, che adesso entrerà nella terra, ed è lei stessa che poi, quando sono stati nascosti in terrazza, dopo che ha dato la sua risposta al re che voleva indagare, si avvicina a loro, prendete il versetto 8, e qui una conversazione molto interessante. Salì da loro sulla terrazza e disse: «Io so», adesso sa, ecco quello che sa, ha detto che non sapeva, non conosceva, è lo stesso verbo in ebraico, e adesso quello che io conosco e quello che io so è che il Signore vi ha assegnato il paese. Vedete che Rahab parla in nome del Signore e qui usa il nome del Signore a più riprese. Lei, Rahab, è una vera e propria confessione di fede quella che adesso leggiamo. «Io so che il Signore vi ha assegnato il paese, ve l'ha donato Lui, so questo di voi. E so che il terrore da voi gettato si è abbattuto su di noi e che tutti gli abitanti della regione sono sopraffatti dallo spavento davanti a voi, perché abbiamo sentito come il Signore ha prosciugato le acque del Mar Rosso». Vedete? È una confessione di fede, fa riferimento alla traversata del mare davanti a voi e alla vostra uscita dall'Egitto e come avete trattato i due re amorrei a oriente del Giordano, Sicon e Og, che erano oltre il Giordano, Sicon e Og, da voi votati allo sterminio. Lo si è saputo, detti che questo lo si è saputo adesso è verbo shamah, abbiamo ascoltato, è un ascolto, è l'ascolto non solo di notizie giunte a Gerico, ma è un ascolto che in Rahab è divenuto risonanza interiore e profonda, in rapporto a un mistero che sta operando nella storia umana, e voi siete testimoni di questa misteriosa iniziativa che si compie in obbedienza a Dio. Abbiamo ascoltato e il nostro cuore è venuto meno e nessuno ardisce fiatare dinanzi a voi perché il Signore, di nuovo il nome santo, vostro Dio è Dio lassù in cielo e qua giù sulla terra. E adesso Rahab è così lucida nel proclamare la propria percezione, una percezione teologale del mistero che si sta rivelando dato testimonianza di quello sgomento generale che condivide con il cuore di tutti gli abitanti della regione che, vedete, sono anch'essi in ascolto. Ed è un ascolto che li scuote, che li provoca, che li commuove, che li disturba per un verso e per altro verso li affascina. Ed ecco, vedete, i due che sono ospiti temporaneamente per quella notte nella casa di Rahab ricevono da lei una lezione di fede, ricevono da lei una lezione che ha tutte le caratteristiche di una capacità di percepire come il mistero di Dio irrompe nella storia umana e provoca dei movimenti profondi e incontenibili, indomabili nell'animo umano. Rahab, sgomento, lo si è saputo, abbiamo ascoltato, il nostro cuore è venuto meno. Fatto sta, vedete che questa è una lezione per i due, e attraverso i due adesso resoconto della perlustrazione ritorna a Giosuè. Intanto, e poi ci fermiamo, vedete che Rahab ci tiene a chiedere un impegno da parte delle due spie per quanto riguarda la sorte futura della sua casa, della sua famiglia. Questo è pure un dato interessante. Rahab ha una casa, sì, ha una famiglia. Casa vuol dire famiglia nel linguaggio biblico. Casa non è un edificio con il pavimento, dei muri, un tetto, quello è secondario, una cubatura. Ecco. La casa è un insieme di relazioni, un intreccio di relazioni, la casa è una famiglia, come si dice normalmente, la casa di Davide, la casa di Giuseppe, la casa di Abramo, non è un prodotto catastale la casa è una famiglia e raccava una casa. E allora chiede che ci sia comprensione per la sua casa. ed è convinta, vedete, che se voi prendete per un momento ancora sotto lo sguardo il versetto, cosa c'è scritto qua? 12. Leggiamo così: ora giuratemi per il Signore che come io ho usato benevolenza, anche voi userete benevolenza alla casa di mio padre. Datemi dunque un segno certo, e il segno certo sarà poi una cordicella appesa alla finestra, da quella finestra poi le due spie fuggono con una corda, una cordicella di colore scarlatto, che poi è una reminiscenza neanche tanto vaga di quel segno che in Egitto identificò le case in cui gli ebrei celebravano il banchetto dell'agnello, il sangue dell'agnello. È una reminiscenza che adesso applica un'analoga identificazione alla casa di Rahab a Gerico. Sì, ma quello che mi premeva a mettere in risalto, vedete, è qui l'uso del termine chesed. Quando la mia Bibbia traduce con benevolenza, suppongo anche la vostra, vedete che chesed è il termine che altre volte ho usato con grazia. Beh, benevolenza è pure una traduzione pertinente, non c'è dubbio. Grazia, amore, misericordia. La misericordia è come prerogativa inconfondibile dell'iniziativa di Dio che entra e opera nella storia umana. E misericordia che è una corrente, come un'onda che riempie, che penetra, che travolge, che coinvolge, che converte. E dice, qui c'è di mezzo da parte mia una esperienza di quella chesed che allarga il cuore umano in relazione al protagonismo del Signore nella gratuità della sua iniziativa, così come ne ha parlato. Vedete, qui ci rendiamo conto che è il Signore all'opera. Ed ecco, per Rahab è inconfondibile questa manifestazione della operosità del Signore di cui lei sta facendo esperienza in maniera così semplice ma così intensa, e ne parla facendo appello alla chesed, alla benevolenza di coloro che conquisteranno Gerico. Questo è già il programma che possiamo intravedere, in continuità con la chesed di cui lei stessa ha dato prova. Ma vedete, è il protagonismo del Signore, è la gratuità della presenza viva e operosa del Signore nella storia umana, che trova riscontro in un cuore che si apre al gratuito, che si apre noi diremo all'incertezza, all'imprevisto, si apre alla creatività originalissima ma determinante per la vita, è la gratuità dell'amore. E vedete, lei chiede ai due di giurare in nome dell'amore, e questo giuramento viene poi trasmesso dai due che si impegnano a Giosuè, e Giosuè se ne fa carico. Datemi un segno certo che lascerete vivi mio padre, mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle, quanto loro appartiene, e risparmierete le nostre vite dalla morte. Una questione di alternativa tra la morte e la vita. Come io ho usato misericordia, così voi userete misericordia. Ma è quella misericordia di cui Rahab, proprio lei, è in grado di parlare in questo momento, perché è testimone di quella di quella presenza che sta ridisegnando le misure proprie di quello che è l'ordine normale delle cose nella vicenda umana, ed è la presenza del Dio vivente. Il Dio vivente. Il primo salmo che abbiamo recitato questa mattina, il Re delle Lodi, salmo 41-42, il Dio vivente, provate a rileggere. L'anima mia nella te, oh Dio, il Dio vivente, il primo salmo di questa mattina. E allora vedete questa rimessa in discussione dell'ordine normale. Disordine? È un disordine epifanico, rivelativo, è un disordine tutto da contemplare. Ed è un disordine da attraversare alla maniera di un tuffo battesimale che fa del nostro cammino faticoso, faraginoso, pieno di incertezze, pieno di dubbi, ancora condizionato da tutte le miserie che ci hanno oppresso e che continuano a lasciarci le tracce di ferite dolorose, ed ecco un tuffo battesimale. Perché per entrare nella terra si tratta di passare attraverso la testimonianza ricevuta dalla confessione di fede di Rahab. E allora vedete che i due giurano, viene organizzato una specie di piano in vista degli eventi futuri, la famosa cordicella che vi suggerivo di prendere in considerazione tenendo conto di quel segno inconfondibile che fu applicato alle case degli ebrei quando erano in Egitto, il sangue dell'agnello. Ed ecco il giuramento dei due e versetto 21: esso allora rispose, sia così secondo le vostre parole. Poi li congedò e quelli se ne andarono, ed esso legò la cordicella scarlatta alla finestra. Facevo cenno poco fa a due testi del Nuovo Testamento in cui si parla di Rahab. La lettera di Giacomo, nel capitolo 2, versetto 25. La lettera agli ebrei, nel capitolo 11, versetto 31. In più, diamo uno sguardo a questi ultimi versetti e ci fermiamo. I due se ne andarono. E giunsero alla montagna dove rimasero tre giorni, finché non furono tornati gli inseguitori, quelli che erano stati sguinzagliati al loro inseguimento per catturarli, ma non li hanno trovati. e gli inseguitori che li avevano cercati in ogni direzione senza trovarli. Notate questo verbo, senza trovarli. I due uomini allora tornarono sui loro passi, scesero dalla montagna, passarono il Giordano e vennero da Giosuè figlio di Nun. Vedete, ritornano di dove sono accampati quelli di Israele e gli raccontarono quanto, la mia Bibbia dice, era loro accaduto. Anche da voi? Vedete che qui in ebraico dice quanto avevano trovato, quanto avevano trovato. È lo stesso verbo usato nel versetto 22 a proposito degli inseguitori che non hanno trovato e invece riferiscono a Giosuè quello che avevano trovato. Questo è il verbo. E vedete cosa hanno trovato. Hanno trovato quello che Rahab ha dichiarato, ha confessato, ha proclamato, ha testimoniato da parte sua. Il loro racconto, per come adesso si rivolgono a Giosuè, è l'eco della testimonianza ricevuta da Rahab. E dissero a Giosuè: Dio ha messo nelle nostre mani tutto il paese, tutti gli abitanti del paese sono già disfatti dinanzi a noi. La strada è aperta, la strada è aperta, vedete, in corrispondenza a quella testimonianza di cui Rahab, la prostituta di Gerico, ha già dato prova. La testimonianza della fede che consegna il disordine della nostra condizione umana alla misericordia di Dio. Fermiamoci qua.